Bene, 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 ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà con Stefano Impallomeni qui in studio con me. Stefano, di nuovo ben ritrovato.
Allora, anche a te Marco e a tutti quanti gli amici di Maracanà, buon pomeriggio.
Mail, ricordare sempre di scaricare l'app per stare connessi con noi in tutti i modi, smartphone, PC, tablet, smart TV. Salutiamo anche tutti coloro che ci seguono attraverso le TV che sono collegate con noi, dal gruppo di STV agli amici di Teleuniverso che salutiamo, nonché anche in replica con gli amici di Top Calcio 24. Allora, nel fare i saluti vado a presentare in questo momento gli altri tre che ci accompagnano con grandissimo piacere. Comincio da Simone Braglia. Ciao Simo, ben trovato, ben ritrovato e buona settimana, ormai iniziata, siamo a metà però insomma.
Grazie a Marco, ciao Stefano.
Ciao Simone.
Con noi anche Antonio Paganin. Ciao Antonio,
grande,
ben ritrovato
Antonio.
Grande Antonio, anche
ciao
a te,
Marco,
un salutone.
Ciao Stefano, un saluto a Simone. Buon pomeriggio a tutti i vostri radioascoltatori.
E poi lo scatenato Stefano Salandin. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao Stefano, buon pomeriggio.
Buongiorno, ma che piacere sentirvi.
Ciao, anche per noi. Ciao, sentite, posso dare una bella notizia almeno così?
Sì,
che andiamo, anche voglio dire, che piacerà secondo me a tutti.
Vai.
Soprattutto a Simone Braglia. Sai
sì,
che cosa
succede?
Allora, Carlo Ancelotti è diventato dottore.
Ok.
Ha ricevuto all'Università di Parma la laurea magistrale ad honorem in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate. L'allenatore Real Madrid si è commosso sul palco dicendo queste parole che raccontano Ancelotti. Io l'ho conosciuto, sono stato suo compagno di squadra e credo, non lo sento da una vita, ma insomma, vabbè, però credo che sia rimasto uguale. E amici di vicino che lo conoscono, che ogni tanto capita in Emilia, Carlo Ancelotti è rimasto uguale.
Mm-hmm.
E dice: ricevo una laurea e qualcuno dirà che di esami ne ho fatti pochi. In realtà ne ho fatti tanti e ogni tre giorni ne faccio ancora, esami in cui vengo giudicato. Motivo per cui devo prepararmi. Tutto è iniziato come un gioco con la mia famiglia contadina. Lo sport è stato per me una grandissima scuola di vita. E mi ricordo una frase che mi lega a lui, che mi diceva: senti, sei preparato quest'estate in ritiro? Ho detto sì, sì. Allora, sai che ho fatto io? Io mi sono allenato sul trattore di mio padre. Era il suo pre-ritiro, allenamento prima di andare
sul
in ritiro.
Trattore.
Sul trattore, col caldo, ad agosto, a Ravi Campi. Hai capito chi è Carletto? Quindi chapeau a Carletto.
Aspetta,
scusate,
facciamolo sentire. Apriamo con una cosa bella, facciamola sentire. Dai, questo passaggio di Ancelotti.
Facevo questa laurea e qualcuno dirà: esami ne ha fatti pochi. La verità non è quella. La verità è che di esami ne ho fatti tanti e ne continuo a fare tanti e ne farò ancora tanti, perché ogni tre giorni c'è un esame nel quale tu sei giudicato, nel quale ti devi preparare e che devi cercare di superare. Devo dire anche che quando mi chiamano dottore mi piace. Quindi ai miei giocatori dirò: sì, mi potete chiamare dottore, sono dottore. E devo dire che anche questo mi dona, no? Qui c'ho la famiglia,
che carino.
Mi trovo bene.
Gli è rimasto in romano, eh?
E devo dire anche che per genetica siamo una famiglia che si commuove, ma che dobbiamo fare?
questo passaggio.
Scusate, sempre le cose brutte,
una
di
cosa
scintille,
carina, questa,
di cose.
Anzi, prima di andare ad altri temi, io
cercavo di ammorbidire un po' Salandin.
No, Stefano, parto da te a questo punto, che ti ha chiamato in causa in Pallomeni.
No, io sono morbidissimo e adoro. Guarda, peraltro,
aspetta,
ho vissuto due lauree honoris causa, quella di Sacchi. Peraltro, una a Sacchi e una a Mancini. E che dico a calcio, dico benissimo, la laurea non di caso la prendiamo come Sacchi, voi prendete quella vera. Poi si discute, quella vera va presa, punto. Ma Carlo è un genio assoluto.
È il più grande allenatore italiano. Posso farvi questa domanda secca? Mi dite la vostra, se sì o no, se è esagerato. Stefano, al volo, faccio con tutte e tre. Sì. Stefano, non ho sentito la risposta.
Ha detto sì?
Dico forse sì.
Forse sì, dice Salandin.
Sì, per, Forse sì, perché ha saputo stare a galla in tutte le situazioni, tranne che poi però bisognerebbe su Ancelotti, e quindi forse sì, forse sì.
Braglia.
Ma la giusta ricompensa è in riferimento a quello che è l'umiltà del giocatore e dopo dell'allenatore. Io credo che in merito al fatto se sia stato il più grande, dico di sì, perché ha passato diverse epoche, cioè sia da giocatore che da allenatore, ed ha saputo adattarsi a quello che sono stati le evoluzioni del calcio da 20 anni a sta parte, da 30 anni a sta parte. E per cui vuol dimostra l'aver avuto notevole intelligenza nella gestione sia sua personale che di un gruppo di squadre e per lo più titolate e con le quali poi ha vinto anche.
Antonio Paganin.
Sì, la sua storia parla per lui in suo favore, come ha detto Simone. È uno dei pochi allenatori che ha saputo stare al passo con i tempi di questo calcio che si evolveva ogni quinquennio, per cui se pensiamo così nel suo passato con il Chelsea, il suo passato con il Real Madrid, il suo passato con il Milan, anche la parentesi negativa di Monaco probabilmente l'ha forgiato e ne ha fatto l'allenatore che poi è diventato, per cui sì.
Stefano, chiudo sì, con te. Sì,
sì. Sì. Capiscerà un sopracciglio espressivo come Ancelotti.
È vero pure questo. Io posso dire anche che è stato un grande giocatore, oltre a essere
grande campione.
Un grande giocatore. È un grande giocatore, un rappresentante.
Pensa
di quel
quando
ruolo.
Quando andò al Milan,
sì.
Il Milan si interrogava, ma per il problema del ginocchio.
Che lo voleva, sì, se lo ha voluto Sacchi.
Lui andò diciamo via al Milan dopo che Viola gli comunicò, guarda, pianse come un bambino, perché gli dispiaceva andare via da Roma. E pianse come oggi, si commosse tanto perché era molto legato alla Roma.
Io mi ricordo l'incidente, quell'infortunio, quello lì quando si proprio quel grido a bordo campo, che fu una cosa pazzesca.
Andò lì e giocò ad altissimi livelli,
come no,
alla grande, una forza di volontà impressionante,
per quel Milan.
E ha detto bene Simone, un'umiltà che ha contraddistinto, ha contrassegnato tutta la sua carriera, quindi è rimasto tale e quale da quando giocava a Parma da ragazzino. Non ha mai dimenticato le sue origini, oggi l'ha sottolineata, la sua cultura contadina, e ti ho detto anche quell'episodio del trattore che è molto divertente.
Assolutamente. E non so se c'è qualche audio sul tema, chiedo in regia se i nostri ascoltatori vogliono esprimere qualche pensiero proprio su Ancelotti. Non so se mi dicono di sì, ne sentiamo uno al volo, prendiamo uno a campione, dai.
Grande Ancelotti, sei un mito, oltre che un milanista, bravissimo, bravo.
Grazie al nostro
bravissimo
amico.
Bravissimo dottore.
Dottore, 331-8200213. Sentite, invece vi chiedo, visto che ne abbiamo parlato prima, così vi interrogo anche su questo, che cosa ne pensate? Sulle parole di Lukaku, ci posso tornare un attimo? Cioè, se dicessi la verità sull'estate, shock per tutti, ma parlerò delle dette, cioè parlerò più avanti. Salandin, tu che insomma ti ho visto che sei un po', hai sottolineato queste parole di Lukaku, ti sono piaciute, non piaciute, che dici?
No, ma parlasse. A me non piacciono queste, in termini retorici, che si chiamano preterizioni, non mi interessa. Se ha delle cose da dire le dica, se vuol fare il fenomeno faccia, basta. Io non ho una grande stima umana per Lukaku, questo è un problema mio, discorso suo.
Ma però, scusa, perdonami Stefano, ma tu sai qualcosa che noi non sappiamo?
Ma no, non so nulla che noi non sappiamo, non lo sa neanche lui.
Come non lo sa neanche lui? Ha detto parlerò, ma poi...
No.
Quando...
E allora parli, no, parlerò non vale nulla, vale nulla.
Questo è vero.
Non vale nulla, parlerò. Se fai delle cose lì le dici, se non le vuoi dire non le dici. Questa roba di fare retorica tenendo in sospeso, non ci interessa, non mi interessa, anche perché... la sua vicenda l'ho seguita tutta l'estate, e quindi non dico che ne so quanto lui, ma anche magari qualcosa in più. Ma insomma, ripeto, se ha delle cose esclusive, inedite da dirci, le dicesse. Se non le ha, caccia e giochi a pallone, finito, basta. Non c'è mica problema.
Antonio Paganin, il tuo pensiero? Perché poi lui ha detto anche, c'è un passaggio, Antonio, che dice che è successo qualcosa prima della finale. Dice, io non ricordo antigol sbagliati, ma quello che è successo prima della finale di Champions. Quindi, e dirò anche questo.
Ma rimango in linea con quanto ha detto Stefano poco fa. Allora, avevo apprezzato finora il silenzio, perché vuol dire che c'era qualcosa che a noi era sfuggito. Nel momento in cui dici parlerò, mi cade quel tipo di stima, di rispetto a distanza che c'era. Probabilmente c'è qualche cosa che a noi sfugge, ma ripeto, o parli o stai zitto, non c'è una via di mezzo, non c'è possibilità di qualsiasi altra discussione. Per cui nel momento in cui, ripeto, il mio rispetto a distanza, ripeto, non lo conosco, non ci avevamo mai scambiato, ne ho preso un caffè assieme, ma nel momento in cui tu rimanevi zitto mi faceva capire che molto probabilmente non al di fuori non conoscevamo tutte le cose, e apprezzavo. Quando dici così mi cade un pochino quel tipo di rispetto a distanza che mi ero costruito, punto. Per cui io rimango di queste idee qua, o parli o stai zitto.
E vado da Braglia, tuo pensiero Simone.
Sì, sono d'accordo sia con Stefano che con Antonio. In un calcio esasperato ci vuole anche che adesso i giocatori facciano queste allusioni a fantomatiche o reali vicissitudini che sono intercorse nel loro passato. Io credo che l'esasperazione del calcio vanno abbassati un po' i toni, perché la polemica non porta a nulla di quello che è invece lo sport che tutti noi oggi commentiamo e prima abbiamo praticato. Credo che la stima verso la persona, verso l'uomo, è quella che deve contraddistinguere la professionalità, che oggi purtroppo viene quasi a mancare da parte degli attori che devono proporre uno show, uno spettacolo, che ad oggi invece viene attirato più dal fattore esterno a quello del campo che da quello del campo. Io credo che l'attività di un giocatore dovrebbe racchiudersi solo esclusivamente in quello che è il commento di quello che fa, e basta.
Va bene, se non vuoi aggiungere qualcosa tu,
no,
poi chiudiamo.
Hai perfettamente ragione Simone, cioè si vive in un clima esasperato, soprattutto mediatico, e quindi quando tu dici, se dicessi davvero come è andata la serata scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. È un'attesa, un'anticamera,
sì,
che durerà finché non dirà quello
quando
che
sceglierà di dirlo. Poi
quando, però insomma ha creato
una suspense, come ha detto prima Tringali, ha creato un
hype.
Perché noi abbiamo i giovani in redazione, non possiamo dire sempre terminologie vecchie. Qui se no ci capiamo solo io,
certo.
Salandin
che è giovane.
Ci capiamo solo noi tre, non è così. Bisogna dire cose.
Hype.
Ha fatto un hype. perché Salandin segna, è hype, perché è importante. Allora,
ci sa mai. Che io ti ho detto la preterizione. La preterizione è una figura storica straordinaria. Sono di un altro, no, secolo, due secoli fa.
Vabbè, cioè di un'altra categoria.
Ci sono varie generazioni,
Stefano,
a confronto. Sentite, mi dite invece una cosa, oggi mi ha incuriosito, una cosa sul Milan, il fatto che insomma far ruotare un po' di giocatori, eccetera. Mi dite in queste otto giornate la cosa, secondo voi, che ha caratterizzato il primato del Milan in questo momento, in otto giornate, Stefano? Il punto che ritieni che sia focale in questo avvio,
il braccio di Puli, no, scherzo.
Grande, sì, hai rubato la battuta.
No, vabbè, ma adesso, perché lo sai che Maracanã sta diventando una cosa un po' pesante. Allora cerco un attimo ogni tanto. E allora
battuta,
i tifosi
vanno
sul cazzo, ma mandano,
battuta,
allora,
dai.
Perché dici te che non
capisci
niente?
Dai, ci sta la battuta, dai.
È un primato meritato da parte del Milan. Tra l'altro, che non mi sorprende, Marco, tu questo me ne devi dare atto, perché io in tempi non sospetti dicevo che mi incuriosiva, mi intrigava questo Milan in estate,
sì,
in attesa di una verifica che
è sempre detto, questo è sempre vero, c'era il problema della
stabilito dalla velocità di Pioli
di
sintetizzare un po', no, il tutto, e quindi di creare un equilibrio, soprattutto la fragilità difensiva, eccetera eccetera. Mi sembra di capire che il Milan un becca gol e ne fa,
e quindi questo potrebbe essere una
da 503 giorni non conosceva la vetta della classifica. L'ultima volta che era stato in vetta,
tu la questa cosa la stai dicendo da settimane.
Ci insegna il maestro Salandini, ogni tanto la
i numeri sono numeri,
è un arricchimento.
I numeri schiacciano,
non raccontano la verità, però ti aiutano un po' a sviluppare. Se no, di che parliamo?
Quindi
uno si deve distanziare.
Ridirlo questo numero:
503 giorni. Ti piace come
che non era in vetta al campionato?
Non era in vetta.
E che cosa è successo quando è andato in vetta?
Ha vinto lo scudetto.
Ecco, bene, fermati qua, Braglia.
Ma no, è il ritrovamento di quella caratterialità dopo soprattutto il 5-1, e quell'equilibrio, come ha detto anche Stefano, che ha contraddistinto la vittoria del campionato di 2 anni fa. E io credo che questa sia la grande forza di quello che ha creato a livello ambientale Pioli. Bisogna dare i meriti anche all'allenatore una volta tanto, no?
Assolutamente.
Che le trighe vanno bene, però il fatto di aver ritrovato e di aver reagito soprattutto dopo una sconfitta di 5-1, cioè tu perdi un derby 5-1, degli strascici potrebbe lasciarteli. Invece hanno reagito la squadra, quale deve essere, in merito a quello che non c'è stata nessuna polemica, quindi anche la società, c'è da dar merito anche alla società, nessuna polemica per una sconfitta eclatante, perché 5-1 è 5-1, e quindi l'aver ritrovato il bandolo della matassa che li ha riportati in testa alla classifica, secondo me è un dato fondamentale. Poi per l'amor del cielo, come ha detto giustamente Stefano, la mano è lì da vedere, però
la mano c'è, però capito. Paganin,
l'equilibrio sicuramente. È una società che, pensiamo a quest'estate, al frastuono che aveva creato il cambio a livello dirigenziale con Maldini e Massara, e a quello che noi temevamo che potesse implodere. Il 5-1 poi al derby sembrava l'anticamera di un'implosione interna davvero preoccupante. Invece l'equilibrio che la guida tecnica ha saputo dare ha riportato quella squadra non solo davanti, ma in questo momento sembra che quasi le gerarchie si siano un pochino stravolte, perché il dato più che incuriosisce è: se un Inter che gioca così bene si trova a 2 punti dal Milan, nel momento in cui dovesse avere una piccola flessione, che succede?
Che succede?
Finora l'Inter ha giocato benissimo, però si trova a 2 punti dalla vetta.
Aspetta, ci andiamo subito, voglio andare a sentire anche Stefano Salandin. Non dire nulla, aspetta un attimo, Salandin al volo sul Milan.
No, velocissimo, guarda, l'ho visto poco, ho visto 2 partite del Milan intere, quella col Toro e quella col Genoa, le altre ero impegnato in altre cose, ma al di là dell'aspetto mi colpisce la capacità che ha la società di tamponare queste possibili tensioni. Cioè, al di là di tutto, anche quando tu perdi 5-1 e arriva Ibrahimovic, sembra che commissari Pioli, poi in realtà Pioli ne esce rafforzato e la squadra ne esce rafforzata, quindi c'è dentro una capacità anche di gestire i media, che non è un dettaglio. Milan in questo momento è la società che gestisce meglio i media in Italia, che poi lo faccia in modo equo, ma dal suo punto di vista quella più brava, poi che sia logico,
un altro punto che mettiamo assolutamente.
E questa roba in questo calcio qua che
conta.
È fondamentale.
Ascolta, io vado un attimo all'Inter, perché oggi c'è stato stavo vedendo dei numeri, no, che confrontavano le 8 giornate dell'anno scorso con le 8 giornate di quest'anno. Sono tutti numeri comunque
positivi,
strapositivi, cioè, Stefano. Quindi però queste 2 partite in casa con Sassuolo e Bologna, che hanno portato 1 punto, 4 gol subiti, l'Inter in vantaggio si fa recuperare, che segnale sono, Antonio? Sono casualità oppure un filino di preoccupazione ce la deve avere, la deve valutare? Come va valutata?
Allora, se andiamo ad io per abitudine analizzo numeri freddi che sono positivi rispetto all'anno scorso, e la qualità calcistica che è un po' cambiata rispetto all'anno scorso. Però è un po' quello che dicevo prima: se un Inter così bella, pimpante, con numeri che dal punto di vista del campionato giocano a suo favore, non è prima, vuol dire che qualche cosina manca ancora, o qualche cosina hai perso per strada. Sarebbe facile dire ok, perfetto, in mano di Pulisic piuttosto che i 2 gol che ci ha fatto rimontare con il Bologna. Però nell'economia di un campionato che l'impressione che sia da di fuori, almeno la mia impressione, è che possa giocarsi come 2 anni fa punto a punto, è chiaro che poi dopo alla fine possono cominciare a pesare i 5 punti che hai lasciato in casa con Sassuolo e Bologna. Non vorrei che poi alla resa dei conti finali ti pesassero, questa è solo la sensazione, oltre al fatto che, ripeto, siamo sempre un po' lì con la spada di Damocle per capire come gestirà adesso la guida tecnica questo periodo qua nel quale non sei tu che comandi, ma ti trovi ad inseguire. Riesce a gestirla, per cui si mantiene quel trend,
oppure come l'anno scorso, nel momento in cui c'è stato un po' di difficoltà, sei andato in quel vortice che ti ha portato ad avere 10 sconfitte, 12, 13 nell'arco di un campionato, punto interrogativo. Il tempo ce lo dirà.
Il tempo ce lo dirà. Salandin, perché giustamente tu dici, in un campionato equilibrato, dove può essere punto a punto, bisogna stare attento a evitare, no, delle frenate di questo tipo, no?
Condivido,
dice, condividi tu, condividi, Antonio, cioè bisogna fare attenzione in un campionato equilibrato. Salandin?
No, ma guarda, io sono d'accordissimo con Antonio, è il problema che ha avuto Inzaghi l'anno scorso. Inzaghi, mi sembra, poi io non seguo l'Inter, guarda, seguì una squadra fissa, non seguì la cambia la vita, dal mio punto di vista del mestiere, ma non seguo l'Inter fisso, ma ho la sensazione che sia un allenatore più da tappe che da corsa lunga, no? Cioè più da corsa tappe che da maratona del campionato, no? E poi l'Inter, che è una squadra che è tenuta a galla dalla paura dei dirigenti e non certo la società, ha fatto un mercato straordinario, però resta il vulnus dell'attacco, perché se tu c'hai Lautaro che non è in giornata, hai un giovane che dura fortissimo in grande prospettiva, ma poi non hai alternativa, ragazzi, cioè, se no ci prendiamo un giro, perché se l'alternativa gli è Sanchez, veramente, cioè, parliamo d'altro
dell'attacco, questo
e quindi tu quando puoi giocare, puoi sviluppare grande ritmo, grande forza, loro giocano su grande ritmo, grande forza, è una squadra che gioca appunto tanto sulla forza, sul ritmo, sull'intensità, e fai fatica a tenerla sempre, soprattutto adesso che cominceranno le partite sempre ogni 3 giorni. Perciò se non hai quello là davanti che ti tiene spalla, che ti fa il gol sporco, che ti fa la roba, cioè, non è che giochi sempre con la serenità che ti marca guardando, cioè,
forte. Simone, un tuo commento?
Ma per il discorso inverso del Milan, io pensavo che dopo aver vinto un derby come l'hanno vinto, l'autostima lo portasse a fare un filotto, e invece questo non è avvenuto. Quindi sono d'accordo con Antonio, potrebbero essere o riapparire quei fantasmi legati all'anno scorso, alle 11-12 sconfitte quali sono state, che portano praticamente a non poter arrivare a un obiettivo che è pur prestigioso, quello della vittoria del campionato italiano. Bisogna vedere adesso, quando giustamente dice Stefano aumenteranno le partite, se terranno botta oppure caleranno e perderanno ancora punti, e allora bisogna vedere cosa la società a gennaio possa fare per ottemperare a quella mancanza, perché in attacco è logico qualcosa manca.
Va bene, io mi sto per fermare. Stefano, sei in viaggio, ti saluto. Senti, mi dai un cosa? Ciao. cosa ti aspetti proprio, so che sei rapidissimo, dalla nazionale in questa prima partita, cosa ti aspetti da vedere oltre al risultato, dai?
No, ma guarda, al netto di Malta, che vabbè, non ci riguarda, Malta servirà per vedere l'applicazione non tanto di idee, ma dello spirito spallettiano. Sono molto curioso per Londra, perché loro sono in grande entusiasmo, quindi possono fare cavolate, perché non c'è quasi nessuno al mondo più presuntuoso degli inglesi, e invece sono curioso perché Spalletti, secondo me, qualche trappola gliela costruisce. E l'idea che l'Italia possa andare a Wembley, non ti dico vincere, ma fare bella figura, poi magari vincere, sarebbe, come dire, un bel surplus di autostima anche per il movimento.
Vediamo. Grazie Stefano, buon viaggio, a presto.
Ciao a tutti, ciao.
Simone, tu vuoi rimanere o vai di fretta?
Va bene.
Rimani. Antonio, puoi rimanere?
Sì, nessun problema, Marco.
Allora, torniamo un attimo, perché poi facciamo una parentesi anche sulla nazionale a rientro.